che si rivolge alle istituzioni culturali per convincerle a poi mettere i dati aperti e a sottoscrivere poi la licenza. Allora, adesso proseguiamo con Anna Conticello e Sara Di Giorgio. Anna Conticello farà una panoramica su Cultura Italia, sottolineando come ci sia questa interconnessione forte con Europeana. Sara Di Giorgio poi farà il confronto, illustrerà la licenza. E infine Carla Alfonsi della Regione Marche ci porterà un esempio di una buona pratica, diciamo, di una regione che ha già aperto i suoi dati.
Allora, vengo al momento giusto in questo dialogo laddove la dottoressa Caffo ha già illustrato il panorama europeo anche dal punto di vista normativo verso il quale stiamo andando come aggregatori culturali, aggregatori culturali partner di Europeana e il dottor Meghini del CNR ha illustrato in che cosa consista, quali siano le quattro voci di attività principale di Europeana, cioè engage, facilitate, distribute e quattro chiavi di attività sulle quali procede anche il portale della cultura italiana. Abbiamo ormai tutti ben compreso che quando si parla di portale della cultura italiana noi parliamo di aggregatore culturale, quindi noi non parliamo di un archivio. Non abbiamo un archivio dedicato alla cultura del Rinascimento in cui viene raccolto tutta la schedina con la notizia specifica. Quindi non è un archivio online, non è un Google perché conosce perfettamente quali sono le banche dati all'interno e verso dove va la ricerca. Quindi non è un Google culturale, non è un Wikipedia della cultura perché aggrega quindi tutto ciò e cresce con la crescita dei provider, cioè dei possessori di banche dati che aderiscono a Cultura Italia, quindi dà una visibilità web e un'ampia visibilità verso Europeana, laddove a tutto quello che è stato già digitalizzato e ha una visibilità web. Cos'altro è Cultura Italia? È un piano di azione per la valorizzazione del patrimonio in rete. Grande piano d'azione, perché è un piano che parte dal 2005, cioè dalla realtà in cui, per esempio, ancora la Galleria Borghese non aveva un proprio sito web e quindi per consultare le notizie della Galleria Borghese si doveva andare nel sito del servizio aggiuntivo che offriva altre notizie. Quindi, quasi dal 2005 ad oggi il panorama dei beni culturali dal punto di vista dell'accessibilità in rete è cresciuto anche attraverso una serie di progetti. Un esempio, museo web, cioè un modo, diciamo, un prodotto che ti consente di creare a costo zero perché scaricabile dal sito, un piccolo sito web per un piccolo museo. Quindi ha dato a tutti la possibilità di dotarsi di questo. Nel tempo, quindi dal 2005 ad oggi, in questo grande programma di digitalizzazione di cui il portale in sé come porta d'accesso è un aspetto, tutto è cresciuto. Quindi è cresciuto il numero dei musei che hanno un proprio sito web, una propria porta sul web, è cresciuto il numero dei provider, cioè dei possessori di banche dati che hanno aderito a Cultura Italia e con esso è cresciuto il numero di record consultabili attraverso Cultura Italia. E questa crescita di Cultura Italia ha permesso di far crescere la nostra presenza anche nel portale culturale europeo, appunto Europeana. Abbiamo visto quindi quali sono le quattro voci di attività di Europeana, che cos'è quindi Cultura Italia. è un aggregatore che organizza milioni di informazioni e su tutte le risorse che compongono il ricco universo culturale italiano, e cioè permette a banche dati di tipo diverso, con tecnologia diversa, con diversa di diverse entità e con diversa tecnologia, di dialogare all'interno di un'unica piattaforma. Queste stesse quattro voci di attività presenti in Europeana sono le quattro attività di Cultura Italia. Quindi aggregare, è vero, è un punto di accesso integrato al patrimonio culturale italiano diffuso sul territorio, cioè archivi, biblioteche, ma anche fondazioni privati, cittadini hanno attraverso la possibilità di dialogare tra loro attraverso Cultura Italia. Dà visibilità, infatti permette di fare ricerche nel complesso patrimonio culturale digitale italiano, distribuire, integra la cultura italiana nel più ampio circuito europeo, facilitare, permette la condivisione di standard, di strategie per la digitalizzazione del patrimonio culturale, di cui abbiamo già parlato. Per Cultura Italia è anche un luogo in cui entità di tipo diverso dialogano insieme, uno spazio comune per la diffusione di standard aperti. E all'interno di Cultura Italia infatti opera un comitato nazionale di coordinamento al quale partecipa il Ministero, associazioni nazionali e regioni, tutte con l'unico obiettivo di condividere il piano editoriale per lo sviluppo di Cultura Italia. All'interno di Cultura Italia sono anche attivi gruppi di lavoro a cui partecipano esperti di vari settori del patrimonio culturale, siano un download validatore XML che permette l'interoperabilità, vi è un gruppo di supporto tecnico sempre per questa attività, è possibile scaricare online tutta la documentazione tecnica, vi è un download questo software applicativo di cui aveva accennato la dottoressa Caffo prima, la signora quando aveva fatto la domanda, cioè uno strumento che permette a qualunque banca dati, si sente? Uno strumento che permette a qualunque banca dati di integrarsi con le altre attraverso Cultura Italia la possibilità di diffondere standard per l'interoperabilità per una corretta digitalizzazione. Senza digitalizzazione corretta non può esserci interoperabilità che valida la qualità dei contenuti che vengono messi in rete. Quali sono le criticità che spesso emergono? Capita spesso che non venga compreso dai possessori di banche dati il vantaggio di una interoperabilità delle proprie banche dati. Perché? Perché è un vantaggio? Perché se sono interoperabili è più facile trovarle in rete, e il fornitore di metadati, il metadato è la proiezione del dato, l'informazione sul dato reale. Quindi la banca dati possiede la scheda digitalizzata del pezzo. Noi, come Cultura Italia, forniamo il metadato, cioè la proiezione di questa banca dati, l'informazione. La quantità dell'informazione su Cultura Italia viene stabilita tra il gruppo di Cultura Italia e il fornitore di banca dati, cioè il data provider, che stabilisce quale deve essere all'interno di Cultura Italia la quantità di visibilità della propria informazione. Quali sono le prossime linee di attività di Cultura Italia? Una è già stata realizzata, cioè la realizzazione di un motore di ricerca open source già attivo, un sistema di ricerca parametrica già attivo e più avanti vedrete com'è, l'accrescimento di una massa di informazioni tramite l'interoperabilità con le banche dati di istituzioni pubbliche e private, e in gran parte questa attività sta concludendosi e andando avanti. A breve avremo la pubblicazione della sezione Linked Open Data, di cui già vi è stato illustrato l'importanza, l'integrazione del widget di Europeana. Che cos'è? È un applicativo innovativo che ci permetterà, attivando su Cultura Italia una ricerca, per esempio su Leonardo da Vinci, di non vedere soltanto i contenuti presenti su Leonardo da Vinci all'interno delle liste di Cultura Italia, ma anche quelli presenti da Europeana. Cioè Europeana fornisce a tutti i suoi partner la possibilità di cercare anche all'interno di Europeana, quindi il panorama si allarga ancora di più. E poi una serie di funzioni web.0, sarà presto attivo il feed RSS, sarà attivo un blog di redazione e quindi la possibilità di un dialogo uno a uno con l'utente su specifici argomenti, la Facebook Connect, cioè la possibilità, se si ha uno spazio Facebook, di entrare direttamente all'interno di Cultura Italia, una serie di concorsi e sondaggi per il cittadino, alcuni già sono stati realizzati sulla miglior fotografia, un concorso di fotografie e di video, e poi una serie di possibilità di rating e commenti e la tag load. Ho voluto, qui abbiamo la pagina di oggi del Portale della Cultura Italiana, per farvi comprendere qual è in realtà la differenza tra Cultura Italia e Europeana. Quindi non è una differenza sulla concezione di come debba essere tecnicamente strutturata, per intenderci, ma è la volontà da parte di Cultura Italia di dare all'utente anche un'interfaccia redazionale, per cui la stringa di ricerca è presente anche su Cultura Italia, così come era nella stringa di Europeana. C'è la possibilità anche di fare delle ricerche direttamente sull'indice o selezionandole attraverso una selezione già per argomenti, ma anche un'interfaccia redazionale, perché in realtà può non essere uno strumento facile da comprendere per l'utente comune Cultura Italia, perché in realtà punta verso una ricerca più approfondita. L'esistenza di una redazione permette di fare da tramite fra Cultura Italia e l'utente comune, cioè mette in valore i contenuti di Cultura Italia, cioè sono contenuti che altrimenti nella rete non verrebbero trovati, cioè contenuti specifici su oggetti particolari che la rete cancellerebbe, cioè attraverso Google sparirebbero, mentre sono un nostro valore. Il ruolo della redazione è proprio quello di creare questo link, di dare valore a questi dati attraverso gli articoli e di anche attualizzarli, perché è sempre calata sull'evento, su quello che accade. Quindi mettiamo, allora, se nella stringa io scrivo per esempio Anita Garibaldi, che cosa mi apparirà intanto? Una prima selezione di dati e mi dice ricerca nell'indice, ricerca negli articoli, ricerca nel catalogo SBN. Nell'indice mi dice che ci sono 717 risultati, cioè che vuol dire? Che io ho 717, una lista di 717 informazioni che mi rimandano a banche dati, ma parliamo di banche dati diverse, banche dati del MIBAC, non so, la banca dati del Museo del Risorgimento, le banche dati dell'azienda privata che ha delle fotografie, non so, di Alinari che è il nostro partner, o di Scala, cioè una lista di informazioni che pescano fra tutti i nostri provider. Oppure ti dice anche, guarda che su Anita Garibaldi in redazione sono stati scritti 45 articoli. Cosa vuol dire? Che tu vai sì all'articolo redazionale in cui il tema Anita Garibaldi è stato trattato, ma troverai in basso nell'articolo redazionale, cioè la possibilità anche di attivare un'ulteriore tua ricerca, perché l'articolo stesso punta sulle banche dati interne e ti dice guarda, ti ho costruito il percorso che tu puoi fare su questo tema, e quindi potresti anche ricavare ulteriori informazioni, oppure vai direttamente al catalogo SBN e attivi una tua ricerca bibliografica. Quindi scrivo, io digito e voglio vedere l'elenco di i contenuti presenti nell'indice, quindi quello che c'è nelle banche dati che aderiscono a Cultura Italia, e ho questa lista. Che cosa? Ma ho la possibilità di attivare la ricerca parametrica di cui ho parlato prima, cioè posso selezionarla per fonte dati e dire voglio tutto quello che è relativo al Museo del Risorgimento. Per categoria, cioè dire attraverso la voce del Thesaurus tutto ciò che è bene culturale tout court e non so, tutto ciò che è relativo ad archivio. Oppure selezionare per ambito geografico e dire tutto ciò che è relativo alle Marche, tanto per i nostri ospiti, o l'ambito cronologico, la data di creazione. A questo punto, quando ho scelto, diciamo, vado alla precedente, decido che questa, che la prima, dove ho il cursore, la prima è la voce che mi interessa, clicco e mi si apre una scheda più approfondita. Ma se voglio una scheda che mi dà delle informazioni base, cioè chi è, chi l'ha fatta, quando, e mi dice anche, se vuoi saperne di più, ti do la possibilità di accedere alla scheda madre, cioè alla banca dati effettiva. Quindi il provider che aderisce non si annulla, ma si amplifica attraverso Cultura Italia, cioè ha un'ulteriore possibilità di essere visto. Perché? Perché non toglie la proprietà della banca, ma ti porta a consultare direttamente la banca, la scheda sulla banca dati proprietaria, in questo caso al Museo del Risorgimento. Su Cultura Italia ha aderito anche a un importante progetto di Europeana, Judaica, e attraverso questo progetto ha messo in linea, cioè lavorato sull'iniziativa UGC, cioè... scusatemi, ma ho appuntato l'inglese, User Generated Content, cioè è una tecnologia, stella di Davide Tricolore, cioè uno spazio su Cultura Italia che racconti la storia della comunità ebraica, delle sue tradizioni nei 150 anni dell'Unità d'Italia, nei 150 anni dalla proclamazione dell'Unità d'Italia. E questa, abbiamo detto, ho detto già prima, è stata svolta con Europeana Judaica, ma questo spazio è uno spazio totalmente aperto. All'interno di questo spazio i contenuti non sono stati inseriti esclusivamente, non so, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali o dalle università. Sono arrivati spazi da associazioni private, da musei di vario genere, ma anche da privati cittadini che hanno inoltrato materiale digitale di vario genere, documenti, lettere, filmati, audio, cartoline. Questo spazio è uno spazio è stato uno spazio totalmente aperto che ha permesso quindi di costruire una storia, in questo caso quindi lanciando questa idea di storia, ma potrebbero essere altre le storie da lanciare, che ha permesso di ricostruire attraverso quel che è provenuto da tutti, quindi non solo da chi è deputato ad trasmettere la cultura, ma anche da chi ha una propria storia personale, ha permesso di raccontare la storia della comunità ebraica nei 150 anni dell'Unità d'Italia. Vi ringrazio.
Quindi un'esperienza simile a quella che ha fatto Europeana con la Prima Guerra Mondiale.